Ma buonasera a tutti. Fa un po' impressione a parlare dall'alto, no? Perché è importante parlare di testamento biologico? Testamento biologico non servirà probabilmente a nessuno di chi è qua dentro. Testamento biologico o dichiarazione anticipata di trattamento, che dir si voglia, è una situazione che diciamo, serve a mettersi un po' a mettere le mani avanti nel caso ci si dovesse trovare in condizione di non intendere e di non volere, quindi incapacità quindi di trasmettere la propria volontà. Perché se io posso trasmettere la mia volontà, non c'è bisogno di testamento biologico perché esprimo io. Io faccio sempre questo esempio: se devo togliere il neo che ho sulla mano, sono io che devo dire al medico sì. Puoi toglierlo, no, non lo togli. Non mi serve, il testamento biologico in questo caso non serve, è il consenso che do io in questo momento. Se io ho un tumore allo stomaco non c'è, e io decido di non operarmi, non c'è nessuna forza dell'ordine, nessun carabiniere che viene a casa, mi prende, mi porta in ospedale e mi opera. Per cui sono io lì che decido. Il testamento biologico quindi riguarda una situazione in cui l'individuo non può esprimersi In particolar modo il problema sì, il caso di Eluana Englaro, che ovviamente ha avuto il grande merito, Beppino Englaro, quello di portare a galla questa problematica, riguarda un numero molto esiguo di persone, fortunatamente. 2-3 mila persone in tutta Italia, su 60 milioni di abitanti. Per cui noi abbiamo, a seguito della nota vicenda, poi abbiamo fondato l'associazione per Eluana, in cui negli scopi c'è proprio quello di portare in giro l'informazione, cioè noi non vogliamo convincere nessuno a sostenere una posizione piuttosto che l'altra. Avete tutti visto il gran dibattito che c'era stato, che tuttora viene utilizzato in maniera così strumentale, pro vita, contro vita, ma nessuno è contro la vita, siamo tutti a favore della vita, ma proprio perché siamo tutti a favore della vita, siamo tutti a favore di una vita indipendente, autonoma, libera, dove ognuno può decidere di fare quello che pensa sia bene per lui. E per cui scopo di queste conferenze che noi stiamo facendo, un po' dove ci chiamano, anche in giro per l'Italia, è quello proprio di informare le persone, perché una grande cosa certa in questo campo è che se ne sa poco e soprattutto si mistifica e si cerca anche di passare poche informazioni strumentalmente. Torno ancora un momentino indietro a quei giorni tremendi in cui appunto Eluana era a Udine, c'erano le trasmissioni di Vespa per televisione, vi ricordate, no? In cui faceva vedere queste povere persone imbragate che mangiavano a tavola. Quelli non sono situazioni di stati vegetativi, sono stati di grave disabilità. Allora, proprio per cercare di spiegare un pochettino bene, cioè in maniera così succinta, cercare di passare anche questi concetti, io in genere ci aiutiamo con delle diapositive, perché parlare così può diventare un po' tedioso, può anche così risultare abbastanza poco interessante anche per voi. E soprattutto perché andremo a valutare, facciamo un rapido excursus su quelli che sono proprio dei piccoli concetti medici di che cosa voglio dire stato vegetativo o non stato vegetativo, per vedere quali sono poi le ricadute in termini proprio legislativi, cioè quindi le ricadute a fare richiami sulla nostra Costituzione, su quelli che sono i doveri dei medici governati e coordinati dal codice deontologico che ogni medico giura di difendere, e poi ci saranno anche delle posizioni molto interessanti che riportiamo da parte della Chiesa. Per cui se posso avere la prima diapositiva, magari siamo davanti, ci spostiamo così di lato. Ecco, comincio con queste foto, vedete? Queste, perché comincio così? Comincio perché serve per dire che queste sono le postazioni dei letti di terapia intensiva. E perché sono importanti? Perché è lì che nascono gli stati vegetativi. Lo stato vegetativo è una situazione artificiale creata dai progressi è il prezzo che dobbiamo pagare a quello che è stato l'evoluzione della scienza medica. In natura non esiste lo stato vegetativo, non esiste il cane in stato vegetativo, il cavallo in stato vegetativo. Lo stato vegetativo anche per l'uomo non esisteva prima dell'introduzione delle terapie intensive, in particolar modo di quelle macchine che servono per mantenere il respiro. Quindi diciamo è una condizione che è emersa negli ultimi 50-60 anni. Prima non esisteva. La morte avveniva in maniera... Che cosa è successo? La terapia intensiva ha in qualche modo alterato e sovvertito quello che è il modo di morire naturalmente. Dico delle parole forti, però d'altronde se parliamo, se siete qui, dovete, insomma, è giusto che si sappia, cioè dobbiamo guardare la realtà in faccia. Noi ci stiamo confrontando con l'unica cosa certa che abbiamo nella vita, cioè che è quella che prima o poi si conclude, almeno la parte terrena per chi... Quindi, dicevamo, cosa accade normalmente alle persone che... L'altro giorno ero in una scuola e ho fatto l'esempio, per essere meno brutale, ho fatto l'esempio del cagnolino. Quindi un cagnolino che è un essere vivente, come noi, respira, mangia, non parla, in certi casi. Cosa succede? Quando un cagnolino diventa vecchio, comincia più a non farsi, più a muoversi, comincia a star fermo, comincia... ad avere difficoltà ad alimentarsi, non beve più, comincia a respirare, il suo respiro comincia ad affievolirsi e va in coma. Va in coma, piano pianino il suo respiro si affievolisce, finché smette di respirare. Smettendo di respirare, l'ossigeno non arriva più al cuore, pian pianino il cuore si ferma. Quindi la morte naturale è una morte per soffocamento. Ci sono anche tutti questi meccanismi, la persona o l'essere vivente va in coma, per cui non soffre, diciamo, quella fase lì, e poi si arresta il cuore e avviene il decesso. In terapia intensiva questo non è più possibile, perché si intubano, quindi si mette un tubo nella trachea dei pazienti, si attaccano le macchine e si mantengono, lo si fanno respirare, quindi si continua a trasportare ossigeno al cuore, e continuano a essere mantenuti gli organi, per cui sì, ovviamente poi disponiamo di macchine e di farmaci importantissimi che ci consentono di salvare persone e restituirle a vita completa. Quando questo non accade, purtroppo si creano situazioni tremende, di cui forse lo stato vegetativo è una delle più tremende, non dico per l'individuo, perché tanto quello ormai non sa più di esserci, ma per tutto il contorno, tutto l'entourage familiare anche. Quindi si crea veramente una situazione che, se io dovessi pensare di dover costringere i miei figli ad assistermi nei prossimi 20 anni in stato vegetativo, preferirei evitargli questa sofferenza. Quindi questo per me, può darsi che per qualcun altro sia invece importante, sia invece dignitoso e pieno di speranza continuare a farsi mantenere dai propri figli così per altri 20 anni. Ma questo che si chiede è proprio che di concedere la libertà a tutti. Andiamo avanti. Ecco, guardate, queste sono le definizioni. È importante capire, perché quando si parla di morte cerebrale vuol dire che tutto il cervello è morto. È la situazione che si verifica quando si fanno i prelievi d'organo. Il che vuol dire che all'interno della testa non c'è una cellula che funzioni. Tutto morto. E il corpo viene mantenuto in terapia intensiva, vengono mantenuti gli organi vitali. Poi, lo stato vegetativo l'abbiamo visto adesso, abbiamo detto, quindi è una situazione... Perché secondo voi si parla di stato vegetativo? A una persona che non è in grado di comunicare, che vive distesa letta, perché si parla di stato vegetativo? Dai, dite la risposta più ovvia. Come una pianta, benissimo, tutti, ma anche i medici dicono così. Non è vero, non è perché è come una pianta, ma perché ci sono delle funzioni nel nostro corpo che vengono mantenute dal sistema nervoso neurovegetativo. Tanto per dire un esempio di come stanno o di come viene mistificata la realtà. Non è che è uguale a una pianta. Noi, per esempio, noi abbiamo la nostra parte del cervello che ci comanda, che poi vi faccio vedere due schemetti, quella che mi fa muovere, mi fa parlare, e poi c'è la parte invece, quella che noi, del sistema nervoso che noi non controlliamo, appunto quello neurovegetativo, che è quello che controlla il battito cardiaco, mi fa diventare rosso quando mi emoziono, regola la mia produzione di urina, regola la mia temperatura, tutte queste cose qui che vengono riprese quando una persona esce dal coma o si trova in uno stato di appunto vegetativo. C'è lo stato di minima coscienza, vedrete, quindi lo stato vegetativo può esserci, ma poi può esserci un recupero parziale, ma parzialissimo, che vuol dire che magari questa persona può essere in grado semplicemente di muovere un dito così. Per cui questa persona può comunicare muovendo un dito. Dimmi, le vediamo purtroppo in terapia intensiva, se senti male alza il dito, se non senti male abbassa il dito. Questo è uno stato di minima coscienza. Da lì poi ci possono essere tutti i vari recuperi, fino a recuperi completi, insomma, no? La sindrome locked-in invece è una roba tremenda in cui c'è una proprio... praticamente c'è il cervello perfettamente integro, in grado di comunicare, ma la persona non riesce nemmeno a... non muove nulla, non riesce a parlare, e ci sono delle situazioni in cui, cioè, può comunicare con gli occhi, con i puntatori ottici. Quindi ecco, tanto per dire, anche questa è una situazione. Io ho avuto uno zio che è stato così per 2 o 3 anni e ogni tanto mi pensavo, provate a pensare a una situazione di questo tipo in cui vi venga un prurito al naso e il prurito dura 2 ore. Non potete dire che avete prurito, non potete dire qualcuno mi gratti, dovete stare il prurito per 2 ore. Tanto per dire come cambiano le situazioni. Per cui capite, queste sono situazioni che fanno sì che entra nella decisione di poterci stare o non poterci stare la scelta individuale. Se io stiamo toccando, stiamo veramente qui addentrandoci in campi di tipo bioetico in cui sì, è giusto aprire discussioni che prima per centinaia d'anni non sono state affrontate. Perché? Perché non si ponevano queste problematiche. Come non si ponevano le problematiche delle donazioni d'organo, dei trapianti e queste cose che la scienza ci ha portato. Avanti. Ecco, diciamo, come si fa a giungere in uno stato di morte, di stato vegetativo? Deve essersi una grossa lesione cerebrale. Quindi cosa può accadere? Ho un grande incidente, ho un'emorragia, ho un arresto cardiaco. Grosso danno cerebrale, vado in coma. Dal coma ho 4 possibilità, grossolanamente. Posso morire, non mi risveglio più. Morte cerebrale. Posso restare in questa sindrome tipo locked-in, che abbiamo visto, chiuso dentro. Posso recuperare e svegliarmi nel giro di poco tempo, oppure posso creare una situazione di stato vegetativo, cioè non sono in grado di rispondere. Lo stato vegetativo può, a sua volta, durare pochi mesi, pochi giorni, pochi mesi, oppure se questo stato si mantiene per 1 anno dopo l'incidente, viene proprio stato definito così da grossi consessi internazionali, si considera che lo stato vegetativo è diventato permanente e da lì non c'è più ritorno. Andiamo avanti. Ecco, qui c'è il problema dell'essere sveglio, vedete. Allora noi... per essere svegli non basta essere semplicemente... un'altra cosa vi chiedo. Quando io vi parlo, quando si dice una persona è stata ricoverata in terapia intensiva, è andata in coma ed è uscita dal coma, voi cosa pensate? Per voi cos'è uscire dal coma? Comunicare con l'esterno. Signora, lei è molto ottimista. Per i medici, per la scienza, uscire dal coma è aprire gli occhi. Cioè, io sono in coma, sono preso una legnata in testa, sono massacrato, sto in coma, apro gli occhi e sono uscito dal coma. Un po' pochino, no? Quindi allora, lo stato di veglia, e lo stato di Luana Englaro aveva ritmo sonno-veglia, aveva anche la mestruazione. Ma sapete cosa fanno gli allevatori di uccelli per aumentare la loro produzione? Giocano con la luce, gli accendono la luce anche di notte, gli fanno credere che sia estate, o in primavera, non so quando hanno gli amori, per cui fanno le covate. Noi quando attraversiamo l'oceano, perché non ci addormentiamo? Perché il nostro ritmo circadiano, si chiama così, il nostro giro degli ormoni, è fatto in modo tale che sia condizionato e influenzato dalla luce. Per cui, quando arrivo negli Stati Uniti, io penso che sono le 3 di notte, ma per me e il mattino io sono sveglio come un grillo, perché devo riabituarmi, ma è la luce quella che comanda. Per cui lo stato di veglia è questo qui. Però per essere completamente coscienti dal punto di vista quello che intende la signora comunicare con l'esterno, non basta solo questo, ma serve che ci sia anche la consapevolezza. Io devo essere sveglio, ma devo essere consapevole di essere sveglio. La quale consapevolezza poi può essere di due tipi, quella esterna, percezione dell'ambiente, e quella interna, che è quella che mi porta i miei pensieri, i miei sentimenti, i miei sogni. Solo quando ci sono queste situazioni in contemporanea, noi arriviamo allo stato di clinico di coscienza. Quindi non basta avere gli occhi aperti, non basta, capito? Tanto per dire dove stiamo addentrandoci. Andiamo avanti. Ecco, adesso ancora due lezioni, due fotografie di anatomia per dirvi. Questo in alto è il cervello, vedete tutti i ghirigori rappresentano la corteccia, è la parte che fa sì che io adesso mi muovo, mi controllo i movimenti, parlo. Quella, il cordone che viene giù, è la colonna vertebrale attraverso cui dal cervello vanno giù tutti i segnali che comandano, i fili elettrici. Però non è così semplice. Vedete questa zona che è stata ombreggiata adesso? Quella lì non è semplicemente una zona di passaggio, ma è dove ci sono gli interruttori che accendono la corteccia. Cioè vado in cantina, devo accendere l'interruttore principale, accende la corteccia e questo funziona. Se quella parte lì non funziona, non attiva, la corteccia non si attiva, sto parlando con l'accetta, però per i concetti sono questi, no? Se la corteccia non si attiva, non può comandare, quindi c'è uno stato, può verificarsi. A seconda di dove si va davanti, vedete, quelle frecce lì, da lì sotto, vanno su e attivano tutta la corteccia cerebrale. A seconda di dove si possa creare una lesione, ma basta veramente mezzo centimetro, un centimetro, posso trovarmi nello stato di locked-in, quello che ho detto prima, perfettamente chiuso dentro, non mi muovo, ma sono perfettamente sveglio, o in uno stato vegetativo. Tanto per... andiamo avanti. Ecco, questo è semplicemente per dirvi, vedete cosa vuol dire. Di là c'è lo stato normale, è un esame particolare, insomma radioisotopico del cranio, in cui si dice, va a vedere quelle che sono le funzioni cerebrali. Diciamo, tutta quella zona giallina, rossa, quella rappresenta un'attività metabolica, quindi sono le cellule vive della corteccia cerebrale, quella che comanda, che mi fa muovere. La parte centrale è lo stato di morte cerebrale, vedete tutto vuoto, è la condizione in cui si trova chi si trova nelle condizioni di donare gli organi oppure di decedere. Mentre la parte di qua è lo stato vegetativo, vedete, non c'è una lucetta gialla, che vuol dire che tutta la corteccia cerebrale non viene attivata, ma si attiva solo la parte sotto, che è quella che fa parte che poi va a controllare il sistema nervoso neurovegetativo, da cui stato vegetativo. Prego, andiamo pure avanti, questo le saltiamo, perché questa è la scala del coma. Vedete quello che dice? Coma, esco dal coma, apro gli occhi, poi viene lo stato vegetativo e poi pian pianino ho i vari possibilità di recuperi. Dipende da dove mi fermo, ovviamente si spera di tornare tutti al recupero completo. Prego. Fine delle lezioni di anatomia di medicina. Andiamo adesso a parlare un po' di educazione civica. Lei, signora, è professoressa, immagino, no? Di qualcosa. No? Allora, andiamo a vedere poi cos'è che dobbiamo, in qualche modo, noi ci confrontiamo con cosa? Ci confrontiamo con le regole che regolano la nostra società, in primis la Costituzione, che ha delle... Tra l'altro dicono tutti che è una delle migliori nel mondo, anche se qualcuno tenta, vuol cambiarla, forse perché è troppo bella. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo. Ci sono dei diritti inviolabili. Se sono inviolabili vuol dire che sono i miei diritti e nessuno me li deve violare. Andiamo avanti. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge. Tutti i cittadini. Se io vado in stato vegetativo, li perdo questi diritti? Qualcuno me li può violare? Andiamo avanti. La libertà personale è inviolabile. Faccio ancora un click. Ecco, ed è questo il principio su cui si basa il consenso informato, cioè quel discorso per cui dicevo prima. Devo tagliare togliermi il neo, devo dare il mio assenso. Faccio l'esempio brutale. Quando raramente vado dal barbiere, io devo dare al barbiere il permesso di tagliarmi i capelli, non è lui che me li taglia. Quindi viene dato il consenso informato a tagliare i capelli e non devo dare il consenso informato a mantenermi in uno stato vegetativo, riempirmi coi tubi e mantenere lì per anni sotto trattamento. Allora vuol dire che questa Costituzione non vale per lo stato vegetativo. Quindi non siamo tutti uguali davanti alla legge? Andiamo avanti. E questo famoso articolo, poi lo riprende Cinzia, questo qui, quello sul fatto che nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario. Cioè, ho il tumore, i carabinieri non mi possono obbligare a essere operato. Andiamo avanti. Ecco, questo invece, diciamo, i medici a cosa devono rispondere anche? Al loro codice deontologico. Ecco, guardate qui. Qui, ecco, questo è un altro esempio di come anche il codice deontologico sia molto, molto, molto più avanti di quello che è l'atteggiamento politico dei nostri parlamentari in questo momento, come lo era anche la Chiesa, poi vedremo. Mentre questi adesso stanno tornando all'oscurantismo medioevale, da un certo punto di vista. Il medico non deve intraprendere, guardate, continuo, non deve intraprendere attività diagnostica senza il consenso del paziente, deve intervenire nel rispetto della dignità, evitando ogni accanimento terapeutico e tenendo conto delle precedenti volontà del paziente. Quindi il medico è al servizio del paziente e deve tener conto di tutte queste cose. Tenete presente che se il non mancato rispetto di questi articoli può portare anche a dei provvedimenti che possono giungere fino alla radiazione, alla sospensione dell'autorizzazione a esercitare la professione. Altro articolo che dice compromesso, vedete, nel caso della compromissione dello stato di coscienza il medico deve perseguire una terapia di sostegno, e di nuovo evitando ogni forma di accanimento terapeutico. Sei in coma, sei in stato vegetativo, non ti abbandono, continuo ad accudirti, ti accompagno, ma non faccio accanimento terapeutico. Accanimento terapeutico vedrete dopo cosa vuol dire, ma ad esempio Luana Englaro per 15 anni è stata sottoposta 3-4 ore di fisioterapia al giorno. Cioè questa, noi in terapia intensiva facciamo baruffe per ottenere un quarto d'ora, 20 minuti di fisioterapia a persone che recuperano. Anche questo è accanimento terapeutico. Poi vedremo come viene definito accanimento terapeutico. Prego. Rifiuto consapevole di nutrirsi. Ecco, guardate. Allora, cosa hanno detto anche? È stato detto bene. Per far sì che non fosse reso possibile la sospensione dell'idratazione e dell'alimentazione, detto che l'idratazione e l'alimentazione è un sostegno vitale al pari del pane e l'acqua. Va bene, ammettiamo che sia anche questo. Cosa dice questo qui? Nel caso in cui uno decida di non alimentarsi, è la situazione dell'anoressia questa, il medico non deve assumere iniziative costrittive né collaborare a manovre coattive di nutrizione artificiale. Non possiamo legare al letto il paziente e nutrirlo a forza. La modella che è morta un anno fa ha deciso di continuare, cioè ha deciso, era avanti nella sua malattia, si è lasciata morire perché non ha mangiato. Nessuno però l'ha presa e l'ha obbligata. E se sono in uno stato vegetativo facendo le corna, mi devono obbligare contro la mia volontà? Se io sono d'accordo è giusto che mi alimentino, ma se non sono d'accordo, per cortesia, no. Come dice Beppino Englaro, dice... Voglio avere la possibilità di dire no, grazie. Prego. Lo stesso vale anche per gli infermieri. Andiamo avanti, poi parla Cinzia di questo. Ecco, vediamo cosa dice la Chiesa. Paolo VI, 1970, indirizzato ai medici cattolici. Qui io faccio sempre la battuta. È importante che un medico sia cattolico. Cioè, una delle caratteristiche del medico non è che sia cattolico. Vuole che sia... bravo, competente, disponibile e tutte queste cose qui, insomma, possibilmente. No? Però vabbè, comunque. Però guardate cosa ha detto ai medici cattolici, allora. In tanti casi non sarebbe una tortura inutile imporre la rianimazione vegetativa nell'ultima fase di una malattia incurabile? Il dovere del medico consiste piuttosto nell'adoperarsi a calmare la sofferenza, quindi assistere il paziente, invece di prolungare più a lungo possibile, con qualunque mezzo e a qualunque condizione, una vita che va naturalmente verso la sua conclusione. Lo diceva 42 anni fa. Nessuno può dire che questo signore non fosse un cattolico, suppongo. Papa. Catechismo della Chiesa Cattolica, 1992. Ecco, questo è come viene definito dalla Chiesa Cattolica 20 anni fa, 20? Sì, 20 anni fa, l'accanimento terapeutico. L'interruzione di procedure mediche onerose, pericolose, straordinarie, sproporzionate rispetto ai risultati attesi, per cui anche 4 ore di fisioterapia al giorno per 15 anni per non ottenere niente è una terapia sproporzionata perché i risultati attesi erano zero. No? Allora, se uno fa questa cosa ed è legittima, in tal caso si ha la rinuncia all'accanimento terapeutico. Non si vuol così procurare la morte. Si accetta di non poterla impedire. Le decisioni devono essere prese dal paziente se hanno la competenza o la capacità, o altrimenti da coloro che ne hanno legalmente il diritto, rispettando sempre la ragionevole volontà e gli interessi legittimi del paziente. Catechismo della Chiesa Cattolica. Quindi diciamo queste cose qui, anche la Chiesa dice, poi magari si possono cambiare, però allora non sono dei principi assoluti, ma sono semplicemente delle idee che vengono date magari da altre persone. No? Prego, l'altra. Chi ve la ricordate questa frase? Lasciate andare a casa del padre. Papa Giovanni Paolo II, quando alla fine della vita, lo ricordate, ha fatto la tracheotomia, lui aveva un grosso Parkinson in fase terminale, non riusciva più a parlare, per cui gli avevano fatto la tracheotomia, avrebbero dovuto collegarlo al ventilatore artificiale e fargli la PEG, cioè un buco, poi ve la faccio vedere come la PEG, sempre per questa storia dei supporti vitali, no? Quindi un buco nello stomaco, una cannula che esce dallo stomaco attraverso cui alimentarlo. Lui ha detto no grazie, non ha fatto un testamento biologico, non ha dato il consenso a ulteriori trattamenti ed è morto. È morto come Welby, eh? Welby, a Welby, qual è la differenza tra l'uno e l'altro? Che a Welby hanno staccato la macchina, al Papa non l'hanno attaccata. Tutti e due li hanno addormentati. Welby è stato addormentato perché, come vi ho detto prima, se io stacco la macchina e non posso respirare, devo aspettare di andare in coma perché non respiro e non ci vanno tre secondi, quindi c'è tutta l'agonia, tutto il terrore, l'angoscia di aspettare lì con gli occhi sbarrati. Fate conto, beh, a tutti è andato di traverso qualcosa, no? Ecco, provate a restare, a immaginare di avere la cosa di traverso per 40 minuti. Ecco. Allora, cosa è successo? Riccio, il mio collega che ha assistito Welby, non lo ha fatto eutanasia a Welby, lo ha semplicemente addormentato e lo ha staccato per togliergli l'angoscia della morte. Pensate che al Papa l'abbiano lasciato lì a boccheggiare, a guardare al cielo fino a che muoia. L'hanno sedato anche al Papa. Non gli hanno attaccato la macchina. Ho finito. A lui, al Papa, funerale di Stato. A Welby non gli è stato concesso funerale religioso nonostante li avesse chiesti. Andiamo avanti, mi pare. Ecco, per far vedere, questa è la nutrizione, questo è un paziente cancro terminale, questo qui è il sondino nasogastrico, e allora vi sfido a dire che questo è paragonabile al pane ed acqua che noi mangiamo ogni giorno. Prego, avanti. Questo è la PEG, quello che dicevo prima, entra nello stomaco. Basta, andiamo avanti ancora. Avanti ancora. Ecco, niente, questo qui è semplicemente un po' di pubblicità che facciamo perché? Perché queste cose che stiamo facendo, queste attività, le facciamo, come vi ho detto prima, in maniera volontaria, cerchiamo di portare avanti, diffondere questo tipo di conoscenze. Vi chiediamo di iscrivervi, l'iscrizione costa 10 euro, ma non tanto per l'iscrizione, ma soprattutto vi chiediamo di rendervi ambasciatori o promotori di serate come queste anche in altre realtà, per far cosa? Per diffondere un tipo di conoscenza e per discutere e cercare di chiarirsi le idee. Non per convincere nessuno, ma semplicemente perché uno possa conoscere cose un po' più approfondite in modo tale da poter fare una scelta in totale libertà. Grazie.
Thank you.